Va ora in onda Il suono dei secoli, 26esima puntata. Musica in azioni, il mondo tedesco, seconda parte, a cura di Alberto Battisti e Marco Mangani. Il progetto Il suono dei secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete Toscana Classica, nuovo appuntamento con il ciclo Il suono dei secoli. Siamo in studio Marco Mangani
e Alberto Battisti
e ora affronteremo in questa conversazione odierna il tema del panorama musicale tedesco del pieno Ottocento e quindi la stagione che generalmente identifichiamo come quella del pieno romanticismo germanico. E non possiamo che iniziare partendo da quella che è la dicotomia di fondo del pensiero romantico tedesco.
Sì, cioè da una rigorosa fedeltà alla tradizione, alla musica assoluta, alla musica pura, e invece una nuova sensibilità per una musica che ha dentro di sé spunti, suggestioni, tratti da tante altre espressioni dello spirito che vanno dalla natura fino a tutta la letteratura, alle arti figurative, a qualsiasi altro argomento che la musica riesce a far suo in qualche modo, cogliendone quello spirito ineffabile che alle altre arti è interdetto.
Quindi diciamo che è anche una dicotomia che in realtà è più una complessità di pensiero che una vera opposizione binaria, no? Perché in realtà è sempre difficile individuare i momenti in cui prevale l'idea di una musica che da sola, diciamo, a parte l'estremizzazione formalista di Hanslick, nessuno poi sembra pensare effettivamente che la musica non dica nulla se non se stessa, no?
Questo assolutamente no, infatti. Però rivendicare in qualche modo l'autonomia della musica rispetto alle altre arti, anche se non è un essere soggiogata della musica alla letteratura piuttosto che alla natura o quale altro soggetto prenda in considerazione, è proprio la capacità della musica di cogliere l'essenza, di arrivare alla verità sentimentale, diciamo, dell'esperienza, e quindi che sia letteraria oppure nera.
Di offrire alle altre arti, comunque la si pensi, poi qualcosa che le altre arti non hanno.
Appunto, quell'elemento ineffabile, unausprechliche, diceva. Ne abbiamo anche parlato nella trasmissione con Andrea Lucchesini di questo aspetto. Però ecco, un esempio direi eloquentissimo è quello di Felix Mendelssohn Bartholdy, con cui ci siamo congedati ascoltando l'ouverture, la bella melusina di Schöne Melusine, che è ispirata a una fiaba di Goethe. Che ritroviamo però qui legato a una forma assolutamente classica e nella perfetta autonomia della musica, la Quarta Sinfonia in particolare, ma con una suggestione esterna comunque che è quella del paesaggio italiano, della cultura italiana, del Grand Tour, potremmo dire, certo. Nella sinfonia che appunto prende il nome di italiano.
Certo,
in questo ultimo movimento.
E questo è interessante perché notiamo come in realtà Mendelssohn lo spirito che trasfonde nelle ouverture da concerto, che è lo spirito di una musica fondamentalmente a programma, riesce a mantenerlo anche all'interno della forma tradizionale, no? Perché in fondo, se ci pensiamo, le sue sinfonie hanno sempre dei forti riferimenti extramusicali anche nel titolo,
quella scozzese,
ma anche la riforma.
Certamente la riforma.
E tutto sommato, se ci pensiamo, la seconda sinfonia addirittura Mendelssohn è l'unico in quella generazione
che si confronta con la sinfonia corale.
In questo caso
è il coraggio di affrontare Beethoven di petto, diciamo così.
Esattamente. E quale Beethoven è come impegnativo. Nella Quarta Sinfonia è particolarmente eloquente il finale, il famoso saltarello, perché qui si vede proprio come Mendelssohn cerca di immergersi il più possibile in questo ultimo movimento della sinfonia, in quella che appunto tu dicevi giustamente, la cultura italiana. una cultura italiana che per questi musicisti, diciamolo, non coincide più con la musica contemporanea, che non vedono di buon occhio nessuno,
no,
di loro.
Il teatro di Burattini la chiamava Schumann, cioè l'opera del bel canto italiano.
E invece si rifanno al mito solare mediterraneo della terra dove crescono i limoni e del
però
viaggio.
Però un po' inquietante, perché questo saltarello in La minore, in certo, effetti, la sinfonia certo. È La maggiore, ma il saltarello ha dentro di sé questo elemento un po' del tarantolato, sì. Potremmo dire, che non è certamente, come dire, solo giocondo, è tutt'altro.
Allora l'ascoltiamo nell'esecuzione della London Symphony Orchestra diretta da Claudio Abbado. Thank you.
era Claudio Abbado con la London Symphony Orchestra nel celeberrimo Saltarello che chiude la quarta sinfonia e la maggiore opera 90 italiana di Mendelssohn. E dall'Italia ci spostiamo sul Reno.
Tu evocavi prima il nome di Schumann. Schumann è un nome che non si può non fare a questo proposito, prima di tutto perché è probabilmente la prima figura di intellettuale a tutto tondo che viene dal mondo della composizione musicale, no? Nel senso,
beh, sì, in qualche modo è anche il filosofo della musica.
Assolutamente, è colui che riprende le tematiche di Hoffmann, che riprende, però viste dal punto di vista di chi ha scelto in maniera totalizzante poi l'attività di compositore.
Dopo essere stato in dubbio però, certo, di gettarsi invece nel lagone letterario.
E questo sarà abbastanza comune, poi vedremo, no? Perché non sarà l'unico caso. Schumann è un caso ancora più emblematico, se vogliamo, perché? Perché parte, penso che ne è stato già parlato abbondantemente
con Andrea Lucchesini,
sì. Parte da quest'idea che l'estetica di un'arte è quella delle altre, soltanto il materiale è diverso, ed è quello che ispira l'estetica dei suoi pezzi pianistici, soprattutto nella prima fase.
Sì, in quei 10 anni in cui il pianoforte, certo, è il re assoluto.
Poi è come se a un certo momento lui avvertisse la paura che questa strada possa portare in una direzione che dissolve il pensiero musicale, e quindi comincia a praticare in maniera sistematica anno per anno i diversi generi della tradizione, cominciando dal Lied e dimostrando quindi che ormai il Lied è promosso a pieni voti come genere alto della composizione, il genere romantico,
genere che rappresenta il nocciolo dello spirito romantico
e che permea tutti gli altri generi, fra l'altro, però poi si dedica sistematicamente ai generi tradizionali della musica da camera e anche alla sinfonia in maniera piuttosto complessa, tormentata,
molto tormentata, perché l'ombra del gigante alle spalle,
assolutamente,
qui davvero è incombente.
Forse da questo punto di vista la sinfonia, che rappresenta la sintesi più alta fra l'istanza di conservare la forma della tradizione e il richiamo extra musicale, è proprio la terza, questa sinfonia che percorre il corso del Reno in qualche modo e che approda a un certo momento al maestoso gigantesco Duomo di Colonia,
già cantato da Heine,
e
messo in musica da Schumann stesso
Schumann, certo,
Rhein, Heilige Strome, da spiegelt sich in
questo
den
forte
Welt.
Riferimento anche religioso, no? Questo, all'interno
sulla sacra corrente del Reno, là si specchia mit seinem großen Dome, con il suo grande duomo, di große Heilige Köln, la grande e sacra colonia. Ed è proprio questo quarto movimento di una sinfonia che curiosamente ha 5 movimenti e non 4 secondo la tradizione, che ci rappresenta la maestà e lo spirito poi della Germania, legata così profondamente al tema religioso, che in questo caso abbatte anche il confine fra cattolico e protestante.
Sì, assolutamente, qui c'è una religiosità, la religiosità del filosofo,
esattamente,
diciamo, più che
sì,
la religiosità del
ma
del
dietro
fervente.
Questa religiosità compare poi la figura di Johann Sebastian Bach come la figura paterna di questa epoca. Ne abbiamo parlato con Andrea Lucchesini anche, ma è impressionante proprio la struttura organistica, insomma, di questo movimento,
certo.
La sonorità poi affidata in particolare a questo ruolo dei tromboni che è sacrale per eccellenza, è l'elemento insomma metafisico che viene chiamato in causa.
Leonard Bernstein e l'Orchestra Filarmonica di Vienna.
Thank you.
era il Feierlich, cioè il maestoso quarto movimento della terza sinfonia, mi bemolle maggiore renana, di Schumann con Leonard Bernstein alla guida della Filarmonica di Vienna. E qui l'ambiguità, diciamo, manifestata in tutto il suo percorso artistico, anche tormentato da Schumann, ci porta poi di fronte alla nascita di un'altra sponda.
Schumann rimane è una sponda rispetto alla quale Schumann rimane perplesso, la sponda dei Liszt e dei Wagner è una sponda che Schumann
la giovane scuola tedesca
tanto a seguire, anzi in un articolo del quale magari parleremo più tardi del 1853 Schumann prende una posizione che molti hanno definito conservatrice, che potremmo forse definire inattuale, ma in un senso molto produttivo, più che non conservatrice. Ma di questo parleremo più tardi, perché adesso dobbiamo affrontare appunto l'altro partito, quello neotedesco, quello della convinzione che i generi della musica, soprattutto della musica strumentale tradizionale, non hanno più un futuro così come li abbiamo ereditati.
È già l'unico caso in cui Franz Liszt, che è il capostipite di questa, è poi il riferimento anche intellettuale, non soltanto con la sua produzione, ma anche con i suoi scritti. Questo è un altro aspetto che bisogna poi sottolineare. Come i musicisti diventino tutti più o meno scrittori,
certo,
salvo alcune eccezioni.
Riflettano sui modi del loro fare, insomma.
E siano insomma i commentatori di se stessi, cosa che prima non avveniva assolutamente.
Certo.
Ecco, Liszt, quando si avvicina a una forma classica come la sonata, la fa a pezzi, poi
completamente.
Una sonata sola per pianoforte, ma in cui tutto ciò che era il legame con la tradizione viene praticamente abolito in una specie di percorso fantastico e liberissimo che
certo,
va per 30 minuti senza soluzione di continuità.
Certo.
Qui invece siamo di fronte all'orchestra che è capace di evocare l'essenza, ripeto, di un testo letterario caro all'autore, come in tanti altri casi nell'opera di Liszt, che sia Dante, che sia Victor Hugo, che siano altri scrittori esemplari di quell'epoca. In questo caso è Lamartine, e Le Prelude è proprio la traduzione, si potrebbe dire, ma ripeto, non certamente in termini descrittivi o didascalici, ma dell'essenza di questa poesia.
Nasce un nuovo genere nelle mani di Liszt, anche se dobbiamo sempre ricordare che la musica a programma è esistita da molto tempo, no? Quindi in realtà, come sempre è opportuno sottolineare nella storia della musica, delle arti, della cultura in genere, niente avviene all'improvviso, c'è sempre un filo, un percorso che porta, però non c'è dubbio che poi noi ci ritroviamo con queste composizioni orchestrali di Liszt, che sono oggettivamente un nuovo tipo di composizione orchestrale.
Sì, e che dividono il pubblico, tra l'altro, perché ecco, ritornando al contesto, diciamo, della società che va nella sala da concerto, ci troviamo di fronte a un sempre più schierato pubblico che da una parte si rifiuta questa contaminazione, dall'altra parte invece ne è molto affascinato.
Certo, certo.
E si crea quindi un dibattito che è poi anche un confronto di appartenenza, insomma, a un sentirsi parte di quello che a tutti gli effetti è un partito in contrapposizione a un altro partito.
Allora, a questo punto, ovviamente per ragioni di tempo, non possiamo ascoltare interamente il poema sinfonico.
Trascende le nostre possibilità di contenimento.
E questo è il genere appunto nuovo inaugurato da Liszt, Le Prelude, però ne possiamo ascoltare i momenti finali, da quando viene ripreso il tema lirico fino all'apoteosi trionfale,
la celebre apoteosi
delle ultime battute, e l'ascoltiamo nell'esecuzione dei Berliner Philharmonic diretti da Herbert von Karajan.
Thank you.
era Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker, una celebre esecuzione e registrazione discografica delle Prelude di Liszt nell'ultima parte di questo capolavoro del genere del poema sinfonico di cui stavamo parlando. E mettendo in campo Liszt non possiamo fare a meno di chiamare in causa anche il suo genere.
Certo, ci dovevamo arrivare per forza, perché qui c'è, diciamo, la posizione estrema, no? Cioè l'idea che Wagner, Richard Wagner, perché di lui stiamo parlando, sviluppa già a partire dai suoi scritti del 48-49, che ormai i generi della tradizione, non solo i generi della tradizione, non hanno più un futuro, ma è la musica strumentale in quanto tale a non avere un futuro. Perché? Perché Wagner immagina ormai che soltanto l'idea del dramma possa costituire il fondamento dell'opera d'arte della musica.
Sì, di un dramma che non ha nulla a che vedere naturalmente con l'opera italiana,
che non ha niente
a che vedere, trascende completamente quel tipo di fruizione di edonismo legato proprio all'arte del canto, e che invece diventa luogo in cui la società si rinnova e si migliora attraverso delle idee che, esattamente nello spirito della tragedia greca, diventano catartiche per una società,
e nascono dalla collaborazione tra tutte le possibili espressioni artistiche,
dalla fusione.
Il teatro ti consente di far convivere la musica, la poesia, le arti della recitazione e del ballo e del mimo, e anche le arti figurative
e anche l'architettura, perché poi tutto converge, certo, verso l'idea di un teatro che anche come edificio, certo, cambia completamente foggia e diventa un teatro alla greca, diciamo così, moderno, come il Tempio di Bayreuth, in cui questi riti verranno poi celebrati.
Peraltro le idee di Wagner su come organizzare la rappresentazione teatrale attecchiranno anche in mondi non particolarmente prossimi a lui. L'idea, per esempio, di relegare e nascondere questo narratore onnisciente, che è l'orchestra, in una buca,
detentore della verità,
esattamente, è un'idea che per esempio a Verdi piacque moltissimo e disse: dobbiamo adottarla anche noi.
E infatti fu proprio, diciamo, un discepolo dell'uno e dell'altro, perché fu un grande wagneriano, Arturo Toscanini, certo, a imporre alla Scala la buca d'orchestra e soprattutto il buio in sala, che fu una rivoluzione per i teatri italiani, voluta proprio da Arturo Toscanini, quando nelle sale, come abbiamo detto in tante altre occasioni, c'era la luce, si poteva leggere e si poteva soprattutto vedere chi c'era in teatro, perché lo spettacolo era anche quello del pubblico,
certo.
Qui invece il pubblico è tutto concentrato nel mistero della musica che rivela la verità fondamentalmente, e dà il senso di una società migliore che pretende l'autore di forgiare in qualche modo.
Ci aspetta allora a questo punto un ascolto inevitabilmente un po' più consistente dei precedenti. Abbiamo scelto di comune accordo, per la verità, pensandoci autonomamente,
sì, spontaneamente siamo caduti sullo stesso tipo di proposta,
e cioè sull'addio di Wotan, che chiude la prima giornata della tetralogia, la Valchiria,
la grande rinuncia,
il momento in cui Wotan chiede poi a Loge di circondare di fuoco la Brunilde addormentata,
che viene punita su quella roccia per aver violato la volontà del padre,
ma
in realtà
duello,
per aver saputo interpretare il cuore, cioè,
certo,
quello che veramente Wotan voleva. Non entriamo nella racconto,
non si può,
se no si spogliano fatto,
se non dire che uno dei motivi per cui abbiamo scelto questo brano è proprio perché questo brano rivela in realtà la complessità di questo dibattito, perché un autore che ha nei suoi scritti ha scritto tanto male della melodia vocale come Wagner, qui ci regala una delle melodie vocali più belle di tutto il teatro musicale dell'Ottocento.
Sì, c'è nulla da fare. Che prima viene affidata infatti alla voce di Wotan e poi viene ripresa dall'orchestra.
Quindi,
ancora una volta l'orchestra si riprende il privilegio, ed è Claudio Abbado ancora una volta con i Berliner Philharmoniker, in una registrazione dal vivo di un concerto di San Silvestro a Berlino, con la voce meravigliosa di Brint Erfel, interprete di Wotan in questo caso.
Yeah. des Lust ein Kuss dir lunte, wenn kindisch lallend der Heldenruf von holden Lippen. Thank you.
dich fand, als feuriger Glut, wie dann einst du mir schwandest, als schweifender Lohe, wie ich dich fand. Fand ich dich heut, herauf, fabernder Lohe. Umlodre mir feurig den Fels,
era l'addio di Wotan che chiude con l'incantesimo del fuoco il terzo atto della Walküre di Richard Wagner, e il brano che ci porta poi al dirimpettaio che è anche l'antagonista,
suo malgrado. Qui prima di tutto bisogna dire una cosa: parlavamo prima del fatto che questi due partiti in realtà poi sono più due aspetti effetti di un rinnovamento complessivo che marcia comunque in una direzione unitaria. La visione che abbiamo avuto poi di questi compositori è meno... dobbiamo ricordare prima di tutto che lo stesso Wagner, che in opera e dramma aveva scritto che la musica aveva preteso di essere generatrice quando a generare doveva essere il dramma, interrompe la composizione di Siegfried, legge il mondo come volontà e rappresentazione di un anti-wagneriano, perché le volte in cui gli chiesero cosa pensasse della musica di Wagner il filosofo Arthur Schopenhauer rispose che Wagner poteva attaccarsela all'attaccapanni perché lui rimaneva fedele a Rossini e a Beethoven. Però in realtà nel leggere il mondo come volontà e rappresentazione, quest'idea unica della cultura filosofica tedesca, perché nell'Occidente non si è mai avuta, che in cima alla gerarchia delle arti addirittura si trovi la musica come l'unica quindi, che può andare direttamente all'essenza.
Il fatto che unisce poi due partiti alla fine, come due parallele che si incontrano all'infinito, è proprio questo.
L'ineffabilità.
Che l'architrave di tutto il sistema delle arti, quindi del sistema dello spirito, per usare appunto un termine a loro caro, è la musica.
Una nota interessante è che una delle conseguenze di questo, vale la pena di citarla perché dà proprio la misura di quanto sia importante questa visione della centralità della musica, è che Wagner per la prima volta scrive un lavoro teatrale in cui la prima pagina che compone è l'ouverture, che sono i maestri cantori.
Che di solito era l'ultima.
Proprio a dimostrare che da un'idea musicale può nascere il dramma.
Invece è l'opposto di quello che faceva un compositore italiano, che è l'ultimo giorno prima della prima rappresentazione scriveva la sinfonia avanti l'opera, magari prendendo i temi principali dell'opera. Invece qui nell'ouverture dei maestri cantori i temi sono già tutti delineati come una specie di percorso che l'ouverture rappresenta autonomamente e che poi viene dipanato nel resto del dramma.
Ma veniamo al dirimpettaio.
Annunciato all'avversario, più volte annunciato da un articolo del 1853
di Robert Schumann, il quale ebbe come allievo questo giovane bello come un dio, come ebbe a definirlo la moglie di Schumann,
quale Clara, hanno vegliato le muse, certo. E le grazie.
e questo giovane Johannes Brahms, che era allievo in quel periodo, anzi lo fu per breve tempo, perché poi poco dopo aver scritto l'articolo, insomma, sappiamo che le vicende di Schumann presero una svolta assolutamente tragica. Però Brahms,
tutto questo forse c'entra proprio anche,
e chissà Brahms, che non ci abbia avuto anche qualche cosa
in quel giovane bello come un dio,
esattamente. Ma su questo non ci soffermeremo perché
sono,
diciamo,
congetture
il
maliziose.
Gossip non rientra,
congetture maliziose.
Però a parte questo, diciamo che Brahms si è trovato, tu dicevi giustamente, in parte anche suo malgrado. Sì, non c'è dubbio, perché se si guarda al catalogo di Brahms, una cosa che colpisce è l'enorme quantità di composizioni vocali rispetto alle composizioni soprattutto sinfoniche.
Sì.
E questo è significativo perché rivela il dato di un compositore che in realtà il problema del contenuto poetico lo sente profondamente.
Un amore per la poesia formidabile.
Basta pensare ai Lieder. Von Ewig und Liebe, capolavoro inarrivabile.
E la musica corale.
La musica corale, il Requiem tedesco, lo Schicksalslied. Cioè, è chiaro che Brahms in realtà lo sente profondamente. Si trova però, da allievo di Schumann e da compositore di generi della tradizione, prevalentemente da camera e concertistici, perché l'arrivo della sinfonia sarà
costa
molto
23
faticoso.
23 anni dalla uscita di quell'articolo che lo annunciava come l'erede di Beethoven.
Esattamente.
Un peso che ha dovuto portarsi per tutta la vita.
E che gli ha aggravato sulle spalle l'amicizia con il critico Edward Hanslick, quello che doveva essere tra l'altro il personaggio negativo dei maestri cantori, perché in un primo momento Beckmesser si sarebbe dovuto chiamare Hans Lick, cioè il filosofo del formalismo della musica,
che è il vero capo del partito.
Esattamente.
Poi. che ha eletto poi Brahms a rappresentante artistico, però in realtà chi ha creato questa dicotomia, questo confronto fino all'ultimo sangue, all'ultima,
il concetto stesso di musica assoluta, perché in realtà questa superiorità della musica senza parole che si affaccia nei romantici degli anni 90 del Settecento e dei primissimi anni dell'Ottocento non è ancora il concetto di musica assoluta che poi troviamo in Haslick, è un'estremizzazione.
Esattamente.
Che risente evidentemente moltissimo di una visione, diciamo così, non rovesciata sulla testa della filosofia di Hegel.
Sì, esattamente. Non... esattamente, questo primato appunto dello spirito assoluto. La vicenda di Brahms è davvero una vicenda marchiata a fuoco da quell'articolo del 1853, in cui lentamente assume proprio le vesti di un sacerdote totalmente devoto alla conservazione della grande tradizione tedesca, partendo innanzitutto dalla figura paterna di Johann Sebastian Bach e andando avanti con Haydn, Mozart, Beethoven, tutti i grandi che vengono in qualche modo chiamati in causa nella rigenerare quello spirito e nell'esaltazione della musica assoluta. E l'esempio che abbiamo scelto è l'ultima delle variazioni, anzi la coda per l'esattezza, delle variazioni su un tema di Haydn, che sono in qualche modo il ballon d'essai, l'esercizio preparatorio prima del grande salto verso la sinfonia, attesa 23 anni, quella prima sinfonia di Brahms, ci rivela proprio questo attaccamento alla grande tradizione delle forme, e partendo da una delle forme più eloquenti della tradizione barocca, proprio la passacaglia, e qui il tema viene trattato come una passacaglia, esattamente come succederà poi nell'ultimo movimento dell'ultima sinfonia, certo, di Brahms, dove il monumento a Bach viene costruito proprio su un basso tratto da Bach, dalla prima delle cantate di Bach che ci sono giunte, che è stata scritta da Bach. E su questo basso, che è già usato da Bach come ciaccone in quella cantata, lui costruisce questa formidabile serie di variazioni che chiude poi l'esperienza della musica assoluta, si potrebbe dire, le sinfonie di Mahler saranno tutta un'altra cosa.
Sicuramente. L'esempio che abbiamo scelto però è particolarmente significativo anche per almeno altri due motivi. Il primo è il rapporto con Haydn. In realtà noi sappiamo oggi che questo tema non è affatto di Haydn,
sì.
Però è interessante.
Però lui pensava che fosse,
lui sapeva,
quindi è la figura paterna nel campo sinfonico in questo
caso. Ed è interessante perché a un certo momento Brahms, nell'ultimissimo periodo della vita, arriverà proprio a eleggere Haydn addirittura più dello stesso Beethoven, del quale per esempio non arrivò mai ad apprezzare più di tanto la nona sinfonia, per ragioni ovvie da quello che abbiamo detto fino ad ora,
contaminata dalla parola
esattamente mentre invece se abbiamo un museo Haydn nella casa dove Haydn abitò e morì nel 1809 nella Maria Hilfe Strasse a Vienna, è perché Brahms dedicò gli ultimi anni della sua vita a raccogliere scimeli haydniani. Questo la dice lunga sul fatto che proprio veramente Brahms si sente a un certo momento, tu dicevi giustamente, il sacerdote, sì, sente proprio la missione di dover salvare il salvabile. In realtà è uno dei principali responsabili della crisi di tutto questo, perché dentro queste forme ci metterà poi, soprattutto nelle ultime composizioni della camera, un linguaguaggio che ormai alle soglie del decadentismo,
l'avvenire ormai.
Quindi, ed è interessante anche per un altro motivo, perché questo movimento contamina una forma che non è certamente haydniana,
sì, certo,
e la barocca a un tema che lui riteneva fosse di Haydn.
Quindi è una specie di sintesi, devo dire, miracolosa in questo caso.
Assolutamente.
Proprio fra lo spirito del barocco e lo spirito del classicismo, che lui riprende come punto di partenza prima appunto di spiccare il volo, l'aquilotto, come lo chiamava Schumann, verso la prima sinfonia, che costò ben 23 anni, ricordiamolo, di gestazione, fino al suo parto clamoroso,
molto
che
sofferto.
Avviene significativamente nello stesso anno in cui Wagner partorisce l'Anello del Nibelungo a Bayreuth. Quindi i due lavori esemplari, la prima sinfonia di Brahms e l'Anello del Nibelungo, nascono nello stesso anno, guarda caso, e quindi i due capofila delle due fazioni si ritrovano in contemporanea a dare il segno.
E noi diciamo, lo siamo contentissimi che ci siano stati entrambi, perché non potremmo fare a meno di nessuno dei due,
come si dimostra da quest'ultimo ascolto, che Claudio Abbado con i Berliner Philharmoniker, oggi un po' il principe di questa trasmissione, va detto,
ci sta,
ma ci sta davvero. E con questa coda delle variazioni su un tema di Haydn, opera 56b di Johannes Brahms, Alberto Battisti e
Marco Mangani
vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo capitolo del Suono dei Secoli.
Abbiamo trasmesso Il Suono dei Secoli, 26ª puntata. Musica in azioni, Il mondo tedesco, seconda parte, a cura di Alberto Battisti e Marco Mangani. Il progetto Il Suono dei Secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.